subito però con ospiti che sono già qui in studio con me. Un buongiorno e bentornato ad Alvise Nodale. Ciao Alvise.
Ciao, buon dì, ciao.
E buongiorno e benvenuto Luca Boschetti. Ciao Luca.
Buongiorno, buongiorno Cristian.
Allora, com'è che abbiamo detto prima? Luca Boschetti, quello giovane.
Il giovane.
C'è questa omonimia che sicuramente fa un po' parlare di te, insomma, anche tu sei di Cercivento come Luca Boschetti, quello che conosciamo, sono venuto qui tante volte e che salutiamo, ma non siamo qui per parlare ovviamente di questo. Mi sembrava insomma un gioco di parole e di nomi da usare soprattutto in apertura di chiacchiera. Siamo qui per parlare dell'evento che si svolgerà a Cercivento questo venerdì, il 21 di agosto, Trival in concerto. Allora, a questo punto io chiedo a voi di spiegarmi chi è il trio Trival.
Allora, il trio comincia? Siamo io, Luca e Veronica Urban, e il trio è nato 3 anni fa più o meno, e nonostante siano una decina d'anni che ci conosciamo e che suoniamo insieme, 3 anni fa abbiamo deciso di fare una cosa un po' più sistematica e metterci e creare un repertorio.
Ecco, perché poi quello è il problema, quello devi fare, quello. Avere un repertorio
è un obiettivo. E noi abbiamo scelto di prendere la strada della musica tradizionale friulana, che ha, insomma, c'è una grande storia di musica tradizionale qui in Friuli, specialmente in Carnia. E quindi il nostro obiettivo è quello di riprendere i vecchi canti, anche i vecchi balli, anche la vecchia musica da ballo, e rifarla con un piglio un po' nuovo, con un andazzo un po' più moderno, usando però strumenti anche antichi, diciamo. È tutta musica acustica, abbiamo flauti, c'è il mandolino, la chitarra. E abbiamo anche le cornamuse, e per dare quel tocco di modernità c'è anche il basso elettrico e un po' di percussioni, un po' di robe.
Quindi li avete un attimino rivisitati questi brani, li avete riarrangiati?
Sì, sì.
Ok.
Sì. Li abbiamo alcuni molto riarrangiati, alcuni un po' meno, però insomma lo spirito è questo, insomma, il recupero di tradizioni, insomma.
Ma affinché questi brani non vadano persi, o perché proprio vi piacevano come...
Affinché non muoiano, perché il rischio che muoiano e che non vengano più suonati è abbastanza alto, e l'unico modo per continuare a farli vivere, secondo noi, ma anche come ci è stato insegnato da Lino Straulino, Giulio Venier e tutta la banda del folk revival degli anni 90 in Friuli, è che per non far morire qualcosa devi riadattarlo continuamente ai tempi che corrono, insomma, no? Se no resta una roba di folklore, non resta viva, resta lì fossilizzata e resta lì, la Shingai.
È come un po' quando vengono scritte su dei libri, no? Dei racconti di una volta, no? Una volta scritti, ecco, che in qualche maniera si fissano nel tempo. Si potrebbero anche incidere, no, questi brani?
Ci stiamo lavorando. Non
incidere una parola vecchia, perché si ragionava sul vinile, però, insomma, registrarli, dai, diciamo così, va bene.
Ci stiamo lavorando non ai brani che faremo venerdì, perché il repertorio che faremo venerdì va bene per tutte le stagioni, nel senso che sono tutti canti che si possono tranquillamente cantare a dicembre come ad agosto. Però noi stiamo impegnati in questi mesi, che è abbastanza paradossale, nella registrazione del nostro primo disco, che conterrà solo dischi e solo canzoni a sfondo natalizio, tutte riprese della tradizione friulana.
Fate uscire per questo Natale?
Lo facciamo uscire per dicembre, i primi di dicembre.
Un bel regalo, speriamo, di Natale.
Speriamo, sì, puntiamo anche su quello. E per registrare canzoni di Natale ad agosto però fa molto ridere.
Sì, fa strano, sì, in effetti. Vabbè, però insomma, le tempistiche sono quelle. Anzi, quindi ti dirò che insomma, mi fa strano già ad agosto, cioè, nel senso, forse me la immaginavo anche un pochino prima, ma evidentemente riuscite a
uscire. No, abbiamo iniziato prima, adesso siamo alle alle battute finali, diciamo, però sì, abbiamo iniziato a marzo più o meno.
Ecco,
le prime tracce.
Sì, perché poi devi anche essere, dai, poi non so il livello vostro, ma conoscendo te in particolare, sicuramente il livello di perfezionismo è alto, ecco, nel senso che quando deve uscire una cosa.
Sì, abbastanza. Ma ormai siamo abbastanza rodati, quindi andiamo via abbastanza rapidi, poi le canzoni le abbiamo provate un sacco e quindi insomma siamo stati abbastanza veloci nella registrazione.
Quindi in questo progetto Trival siete voi tre, come vi dividete quindi gli strumenti nello specifico?
Allora le voci principali sono affidate ad Arvise e a Veronica, quindi c'è una differenza anche di tonalità, la voce più melodica, più armoniosa di Veronica e la voce un po' più profonda di Arvise. Arvise si occupa anche degli strumenti a corde, quindi chitarra, soprattutto chitarra fingerstyle, ma anche coppetto. E Arbuzuki.
Fingerstyle è bello difficile,
No, sembra.
Insomma.
Diciamo c'è un po' di scuola inglese nel nostro Arvise che è entrata nelle sue vene, che ci portiamo molto.
Sì, che è bravo, lo sappiamo. Questo insomma, no? Già da un po' che fa vedere e sentire che è bravo. Ecco, però quando si è in gruppo, no? Le cose un pochino cambiano, nel senso che devi riuscire ad avere un compromesso continuo. È chiaro che il filtro lo fai prima, perché decidi chi sta nel gruppo, no? Però dici, ma no, io qui la farei così, qui la farei cosà, ognuno ha le sue idee e quando sei da solo decidi e basta. Però è bello, credo che in gruppo si cresca anche di più, no?
Assolutamente.
Ecco, ognuno mette le sue idee, no? Scusami, ti ho interrotto, dicevi, quindi?
No, Arvise appunto le parti corde tradizionali, quindi buzuki irlandese, e io mi occupo del suono, il basso elettrico, il mandolino, mandola e le cornamuse italiane e spagnole, e Veronica suona i flauti di diverso taglio, di flauti irlandesi, quindi con sonorità molto diverse fra di loro, perché appunto i più acuti, i più corti hanno una sonorità molto acute e ci sono dei flauti molto grandi che hanno delle sonorità molto gravi, e quindi c'è, lei può esprimere diciamo diverse sonorità con questo strumento, che è molto semplice perché il flauto irlandese non è come il flauto classico con le chiavi. È un flauto di fatto chiamato tin whistle, fatto di metallo, un tubo di metallo con i buchi e il fischietto, molto semplice ma che ha una tradizione molto forte, si esprime non nella possibilità di fare note ma nel fraseggio, nel modo di suonare, e quindi gli permette comunque di esprimersi al meglio. E abbiamo constatato che anche con i pezzi tradizionali nostri, di cui una gran parte deriva dal repertorio mandolinistico, violinistico di fine 800, il tin whistle si presta abbastanza bene sia come tonalità, come note, ma anche come possibilità di modulare fra due scale. Per esempio suonare in re e suonare in sol con un flauto, oppure in re e in la, è possibile, e molti dei pezzi della nostra tradizione, adesso magari un po' meno perché c'è una tendenza ad andare più sulle sonorità sloveno-austriache, quindi sulla tonalità, per dire, per entrare nel trincismo, nel fa, del si bemolle, quindi più vicino per gli strumenti da fiato,
quella gamma lì, quindi di note, quella,
esatto,
quella zona lì delle note, ecco, per
esatto, con gli strumenti che usiamo noi riusciamo a riprodurre questa sonorità appunto della tradizione mandolinistica, violinistica, anche con whistle.
Ma dove le avete scoperte poi queste canzoni? Perché immagino ce ne siano centinaia, bisogna anche fare una scelta, no?
Assolutamente. Una parte sicuramente c'è una componente familiare in noi, quindi alcune sono state tramandate oralmente, tramandate dai nostri maestri, appunto il nostro Rino Giulio Venner, che abbiamo la fortuna di suonare ogni tanto, di condividere, e alcune sono scritte in volumi, fra cui appunto una parte del repertorio che stiamo incidendo per Natale è stato per fortuna trascritto dalla Filologica Friulana negli anni 80, nei primi anni 80, sul volume L'anima della Carnia, che è veramente uno scrigno incredibile di canzoni quasi del tutto dimenticate, che è stato scritto dalle registrazioni fatte dalla RAI negli anni 60, quindi parliamo veramente di 60 anni fa.
Ah, è che appunto, come dicevate, no? questi pezzi, queste canzoni, se vengono tramandate oralmente e suoniamole così, o ti faccio sentire com'è, no? E non vengono poi scritte, come è successo in questo caso, invece per fortuna sono state scritte, e poi si rischia, no?
Si rischia.
Basta che un anello di quella catena lì si stacchi, quando poi perdi l'ultimo che la conosce, quella canzone lì non c'è più, no?
Esatto, per fortuna c'è anche una discreta discografia, bisogna dire, per esempio Giulio Venera ha trascritto e inciso dei pezzi della tradizione violinistica, poi anche Forchese Dischi ha trascritto pezzi derivati da una tisone, pezzi di ballo, quindi c'è anche una discreta discografia. Diciamo la nostra... noi cerchiamo una via che tenga insieme modalità esecutiva antiche, quindi suonare i pezzi della tradizione mandolinistica, violinistica, anche cercando di riprodurre quella sonorità un po' squillante con gli abbellimenti, però unendolo anche con le sonorità moderne, col basso elettrico.
Beh, il basso elettrico, diciamo, forse all'epoca non poteva esserci così, cioè cosa facevano?
Assolutamente.
Come coprivano quelle note? Perché il basso è quello strumento che lega tutto. Oggi, tra l'altro, è il compleanno del bassista dei Queen, giusto per dire, uno di quelli che...
Anche del nostro bassista.
Ecco, per citare uno che era bravo, no? Il basso è quello strumento che lega, soprattutto nel rock, ok? Voi non fate il rock in questo caso, ma è quello strumento che io dico sempre, no? Se c'è il basso non te ne accorgi subito, ma se manca senti che manca qualcosa, no? Come veniva riprodotto questo tipo di suono, quindi, una volta?
Beh, lo strumento, uno degli strumenti principe della nostra tradizione è il contrabbasso.
Ok.
Ancora prima il liron, quindi uno strumento un poco più grande del violoncello, più piccolo del contrabbasso che conosciamo adesso, quattro corde, e che si lega, è della famiglia della viola da gamba, quindi lo strumento che, diciamo, che ha avuto il suo apice fra 500, 600 e 700, e lui fa parte di quella famiglia lì. Si suonava con tre corde, a volte anche con quattro corde, e è uno degli strumenti cardine, e copriva appunto la gamma bassa con lo stile di suonare a stecche, quindi con uno stile anche percussivo, però anche con l'archetto, non sempre l'archetto cosiddetto francese lungo e sottile, ma anche con un archetto che ricorda molto l'archetto della musica resiana, quindi la gamma bassa era
coperta.
Che spettacolo sentirvi parlare di queste cose, cioè, no, anche perché adesso chi vi sta guardando, vi guarderà, capisce che siete giovani, no? Però sì, queste sono cose, diciamo, di un'altra generazione rispetto alla vostra, no? È bello anche il fatto che vi siate appassionati così tanto a questo, e anche a questi strumenti che sono veramente storici, se mi parli del 500.
Sì,
cioè.
Sì, sì. Beh, ma è un po' il principio di un po' una curiosità innata, mi verrebbe da dire, però è anche una sorta di curiosità che nasce dal fatto che a un certo punto di un percorso artistico penso e spero che ti venga la domanda, cioè ti poni la domanda: perché sto facendo questa cosa qui? Da dove viene questa cosa qui? E quindi cominci a andare un po' a ritroso, a ricercare cose, e tutte queste cose qua saltano fuori, perché sono, non dico le cose più facili, perché ovviamente, insomma, il lavoro di ricerca non è mai così facile, poi le fonti si accavallano, è tutto un po' un mischicciot, però sono cose che saltano fuori e che comunque è importante sapere, secondo noi, per fare questo tipo di musica, insomma, con una forma di rispetto anche per quello,
ecco,
che c'è stato, no?
Ecco, hai capito, quindi permettimi di dire, ci vuole anche gusto nello scegliere e nel decidere anche di attualizzare dei brani storici, perché devi mantenerne il rispetto, no?
Sì.
A quello stile, a quel,
sì, sì,
perché
sì.
Sì, si può fare qualsiasi cosa in una versione diversa, oggi poi anche e soprattutto via software lo fai veramente, sì, in, sì, poco, sì. Ma rischi di stravolgere quella che è l'idea iniziale, e questo immagino che esatto. Voi non è insomma,
non ci attira molto quell'idea lì, no.
L'idea vostra è quella di attualizzarli magari dei pezzi che fanno parte di una storia veramente antica
Poi è la nostra storia, appunto. Quindi insomma siamo qui e siamo arrivati fino qui grazie anche a quello che c'è stato prima, no? E quindi è giusto anche conoscere quello che c'è stato prima. E
paradossalmente oggi è più facile riuscire a immortalare delle canzoni, a scriverne gli spartiti, no? I testi, rispetto magari una volta fino a una quarantina di anni fa, il rischio forse era ancora più alto di perdere, no? Ma c'erano anche molti musicisti non di mestiere, anche se vogliamo, che cantavano, suonavano, no? Queste cose le portavano avanti. Basti pensare anche ad esempio tutta la parte degli alpini, tutti i canti degli alpini sono stati tramandati di generazione in generazione tra gli alpini, ma perché venivano riprodotti centinaia di volte.
È lo stesso discorso per questa musica, tradizionale che si fa noi, quindi insomma è tutto tramandato così di generazione in generazione finché insomma qualcuno ha deciso per fortuna di metterla per iscritto e qualcosa sicuramente si è perso, chissà quanto si è perso, però quello che è arrivato fino adesso non è poco. C'è da dire che c'è tanto materiale su cui lavorare, anche cose nuove che nessuno ha mai sentito e sì, questo è un po' quello che ci siamo posti come obiettivo di fare, ecco.
Beh, direi che abbiamo mosso un po' la curiosità.
Beh, speriamo.
No?
Speriamo.
Diamo l'appuntamento a venerdì, allora. Dove, quando? Beh, quando venerdì, ma a che ora?
Venerdì alle 8:30.
Alle 20:30, aspetta, sennò ti arrivano alle 8:30 di mattina. Alle 8:30
di mattina. Beh, non penso che... alle 20:30, allora. Sì. Così. Tatiasa da Inta, Cercivento. E lo facciamo anche se piove, perché appunto la Tiasa da Inta possiamo fare anche dentro.
È modulare, si può fare.
Non piove lo facciamo fuori, se piove ci ripariamo, quindi lo facciamo in ogni caso. E
c'è anche la possibilità di bere qualcosa, di avere un momento di
convivio. Chioschi aperti, direi.
C'è anche il chiosco.
Che è indispensabile.
C'è anche il chiosco, io di Giaresca e Polinsera.
Non sarebbe male la chiusura così, ma c'è il Franchè che saluta Luca Boschetti, tra l'altro, dice salutami Luca. Che cosa hai portato? Cos'hai nella borsa? L'hai portata fin qua? Adesso me la fai vedere, scusami. Fai vedere un attimo, Luca. Che strumento è più che altro? Un momento di altissima tensione.
Sì.
Perché non l'ha fatto vedere
motivo,
neanche a me?
È il motivo per cui diventerò sordo.
Sì, perché è forte. Sì.
No, e se comunque lo strumento, diciamo, principe della nostra musica è il violino.
Ok.
Che noi non suoniamo perché è veramente uno strumento cosiddetto assassino, che richiede veramente una dedizione totale.
Ci abbiamo provato, ma
okay.
Totale.
Era il nostro.
Altri strumenti che avevamo una tradizione friulana, ma nella tradizione italiana, nella tradizione europea, sono le pive. Mm-hmm. Allora noi abbiamo, io ho questa passione, allora ho deciso di iniziare a suonare la cornamusa italiana, che si chiama baguette, si è conservata nella zona di Bergamo, dove appunto il Covid appunto ha battuto in quelle valli di Casnigo, in quelle zone lì, e caso vuole che una degli strumenti più simili al baguette che non ho portato oggi è la gaita galiziana, che è veramente a livello di diteggiatura è vicinissima, e però rispetto alle cornamuse italiane, che comunque negli ultimi anni hanno dei grandi costruttori di talento che hanno recuperato, però sono pochi rispetto alla tradizione galiziana, che ha un repertorio vastissimo. Tutti lo sono, è un po' come la fisarmonica da noi, solo che loro...
È il loro strumento della tradizione.
È il loro strumento della tradizione. Pensate che addirittura è lo strumento più antico che è stato ritrovato nelle cantine in giro, trasmesso insomma da un musicista di fine 800, aveva la parte sonora, il chanter, fatto di ebano, che era stato tagliato, è stato provato... testato dall'Università di Vigo in Galizia. Il legno è stato tagliato a metà del 400.
Mamma mia.
questo strumento poi è stato passato di generazione in generazione fino ad arrivare a, appunto, questo importante musicista dell'Ottocento con diverse parti cambiate. Quindi lì la tradizione è continuata. Da noi la tradizione che c'era, perché il comune di Udine, per esempio, faccio un esempio, aveva dei musicisti stipendiati, dei dipendenti pubblici che suonavano per funzioni religiose,
okay,
e le funzioni, diciamo, le feste popolari. Questo strumento poi però è stato dimenticato. Probabilmente con degli strumenti simili veniva eseguita la musica di Maineri, che è il nostro compositore, lui era di Parma, che però è stato maestro di cappella del patriarca. Quindi la nostra idea è anche un po' in questo equilibrio fra nuovo e antico, in questo gioco fra mantenere alcuni aspetti, mantenere le virotte, il modo di cantare e provare strumenti nuovi, cerchiamo di arricchire anche i colori, perché se i colori non si arricchiscono la musica muore. Quindi
senti, dopo questa presentazione ce lo fai sentire un minuto?
Un minuto?
Per capire, sì, che suono ha, ecco, per capire che suono ha.
Chiedo venia ai nostri ascoltatori.
Vai tranquillo. Aspetta, lo sparivi. Aspetta che voglio riuscire a inquadrarti. Ecco,
sì,
adesso
devo...
Lo devi caricare?
Perché sono, ecco, fortissimo.
Ok. È la prima volta che viene suonato qui, tra l'altro. Quindi adesso lo stai caricando, giusto?
Adesso ecco. Soffio col bocchino, soffio, sì, e ricarico il sacco. E quindi non soffio direttamente con un carinetto, ma il sacco viene schiacciato e crea una pressione che fa partire le ance.
Ok.
Ci vuole un momento di
accordatura, sì. Spettacolo, prima volta, ripeto, che abbiamo qualcosa di simile, perché comunque qui, e anche dopo succederà nella seconda ora, che abbiano suonato degli strumenti qui, ma di certo non questo. E poi non spoilerare troppo, perché sennò venerdì uno dice no, ma l'ho già sentito in radio. Sì, sa molto di Irlanda, non lo so,
certo.
A me questa è la sensazione un po', insomma, no?
Certo, in Irlanda, in Scozia,
non si è capito, che si spacca le orecchie questo, perché
In una stanza piccola è difficile.
Anche?
No, si sente. Dipende dalla dimensione, certo, del concerto, però in linea di massima la cornamusa rientra in tutti i microfoni che hai acceso.
Infatti, quindi, anche come frequenza.
In linea di massima proprio non serve. La prima volta che io faccio un po' anche da fonico, ma la prima volta che mi sono fatto spiegare un po', c'era un palco su cui suonava una cornamusa. Il fonico mi ha solo mostrato il mixer e mi ha detto: non sta suonando nessuno, sta suonando solo lei, e tutti i microfoni erano allo stesso livello, cioè stavano prendendo dentro la
innescati.
E lui non, cioè il microfono della cornamusa era a zero, la cornamusa si sentiva comunque.
Sicuramente affascinante. Vi auguro un bel venerdì, che ci sia un sacco di gente. Trivà in concerto alla Chiesa da Inda Cercivento, venerdì 21 alle 20:30, chiosco aperto.
Chiosco aperto.
L'abbiamo ripreso.
Bel colpo.
Assolutamente.
Bel colpo.